Credo che lo Spirito Santo oggi veramente ci abbia già donato qualcosa di grande, di bello, e io sono convinto che la bellezza di quello che Dio fa non è teorica, non è teologica, ma è vita, è qualcosa che possiamo poi sperimentare. Ecco perché mentre i teologi continuano a contrastare per chi ha capito la vera parola di Dio, la vera e la giusta dottrina, l'ortodossia, noi, quantomeno io, cerco di andare a visitare questo luogo meraviglioso della presenza di Dio, dove sicuramente ci sono delle ricchezze, delle cose grandissime, bellissime, e dove sicuramente ci sono i giganti e mi impediscono di entrare, e dove il nemico peggiore sono sempre io. Cioè, chiaramente, a parte il diavolo, a parte colui che dice la scrittura ha questa particolare missione di tenere velato, cioè di tenere coperto il Vangelo, cioè la buona notizia, non solo come notizia. Quindi non solo la buona notizia che dovrebbe arrivare alle persone disperate, cioè c'è speranza, c'è vita, Gesù ha pagato, è stato condannato lui, non hai bisogno più di fartela pagare, lui ha pagato. Ecco, quindi e tiene velata, tiene coperta questa rivelazione, ma poi anche per quell'opera che fa nei confronti dei credenti, nel tenere coperta quella sorgente di benedizione meravigliosa che Dio ha messo dentro di noi. Per cui tante volte, non vedendo questa sorgente di benedizione, alla fine, come abbiamo ascoltato da Livio, prevale la reazione alle circostanze, prevale la elaborazione pessimistica del dolore, quindi prevale una lingua che in qualche modo dice male della realtà, dice perché non poteva essere diversamente, ma anche dalla testimonianza che abbiamo ascoltato di Roberta, lei avrebbe potuto continuare a tormentarsi, a parlare, come magari in qualche momento la tentazione è venuta, perché così e perché proprio ora e che senso ha, eccetera, eccetera. Quindi collegare la lingua alla paura, perché poi alla fine è la nostra lingua, chiaramente, capite bene, e questo vuole essere il soggetto breve che questa mattina ho sentito, che lo Spirito Santo vuole condividerci, e quello che ha detto Livio mi ha confermato anche in questo, la nostra lingua è collegata, il nostro parlare è collegato alla paura e alle sue elaborazioni, cioè alla rabbia, aggressività, risentimenti, amarezza. Ecco perché poi tutte queste cose vengono dalla paura. O la nostra lingua e il nostro parlare può essere collegato all'amore. E sapete, il risultato è diametralmente opposto. Ed è diametralmente opposto non solo o non tanto per le persone che ci circondano e che bombardiamo, ma è diametralmente opposto per la nostra vita, per il nostro benessere personale, quello che verbalizziamo, quello che esprimiamo, quello che diciamo ha il potere realmente di cambiare totalmente il nostro vissuto. La scrittura dice: ho creduto, perciò ho parlato. E naturalmente non sta dicendo ho creduto, perciò ho bestemmiato, ho creduto, perciò ho lanciato un urlo di dolore, ma evidentemente ho parlato quello che ho creduto. Quindi ho parlato collegando la mia fede alla parola, e quindi parlando la mia fede, parlando quello con cui avevo fiducia. E voglio partire da un verso che mi viene in mente in Proverbi, al capitolo 18, verso 20, guardate cosa dice la Scrittura. Con il frutto della sua bocca l'uomo sazia il corpo. Si sazia con il frutto delle sue labbra. Leggiamo anche il 21. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. È molto importante veramente scoprire come nella vita dell'uomo il linguaggio abbia un aspetto incredibile. Tanto è vero che la cosa più drammatica di oggi è proprio l'incomunicabilità, cioè non ci riusciamo più a capire. Hai voglia di trovare un linguaggio più elaborato, più forbito di parole sottili, fini, ma poi quando l'attitudine con cui parliamo non è collegata all'amore, sembra che non ci si capisca. Non so se ne fate mai esperienza. Di solito il luogo più comune è quando si litiga, no? Questo in cui uno dice: ma ho capito, ho capito che hai detto questa parola, non è giusto. Se volevi dire questo, perché hai espresso questa parola che significa? Mamma mia, diventa qualche cosa di tremendo, perché poi tante volte noi abbiamo anche un valore diverso attribuito alle parole, perché magari se tu dici stupido a una persona glielo puoi dire anche affettuosamente, ma se quella persona realmente ha avuto dei traumi, si è sentito stupido, ha avuto veramente dei giudizi di valore, il tuo stupido detto affettuosamente lo farà andare in tutte le furie. Quindi capite bene come il linguaggio è qualcosa non solo di importantissimo per stabilire una relazione, e oggi ci sono problemi estremi di comunicazione, problemi estremi perché in realtà non si comunica più veramente. E quando si comunica collegati alla paura e elaborazioni varie, quindi alla fine la lingua diventa una spada che uccide. Guardate qui cosa dice la Scrittura: con il frutto del lavoro, dovrebbe essere logica, e che com'è che uno può mangiare? Chi può lavorare può anche mangiare, chi non lavora evidentemente non mangia, o si deve per forza basare sulla solidarietà di altri che sicuramente possono organizzare banco alimentare, dargli da mangiare, eccetera, eccetera. È una delle chiamate che Gesù fa, ma sicuramente questo non deve portare poi la persona a dire: tanto c'è qualcuno che mi dà da mangiare, quindi io non voglio lavorare. Ma qui la Scrittura è strana, parla che non è col lavoro che si sazia il corpo, ma col frutto della sua bocca. Cioè significa che con quello che tu parli e esprimi hai la possibilità o di saziarti e quindi essere sereno, tranquillo, dove ti sei mangiato un bel piatto di spaghetti, dove essendo estremamente affamato ti sei mangiato quella pietanza bellissima, e quando finisci di mangiare il senso della sazietà è un senso di appagamento. O con l'espressione del tuo parlare puoi rimanere ancora più affamato, e ancora più affamato al punto che ti mangi la persona con le parole, naturalmente. Cioè è fondamentale comprendere come, secondo il progetto di Dio, il nostro benessere è maggiore, è sempre più maggiore, che non si dice, sempre maggiore nella misura in cui colleghiamo il nostro parlare all'amore, alla sua abbondanza, alla fede, e allora vediamo che il frutto di questo parlare, il frutto di collegare la nostra parola piuttosto che a quello che ci viene in una maniera estremamente spontanea, vediamo come esempio, diciamo, tipico Grillo e Company, cioè quello di protestare, ribellarsi, averne per tutti, e chiaramente è ovvio che tante volte cogliamo le cose che non vanno intorno a noi, e ci sono persone che le guardano e magari soffrono un poco e magari pregano e dicono: Signore, ma ci sono persone invece che appena guardano una cosa che non va hanno bisogno subito di denunciarla, di criticarla, di giudicarla e di dire perché e per come, cioè di parlare l'ingiustizia. Magari hanno ragione a farlo, però mentre stanno parlando l'ingiustizia, mentre stanno parlando il disagio, mentre stanno parlando che la nostra Italia non funziona, mentre stanno parlando che tutto fa schifo, che l'immondizia aumenta, eccetera, eccetera, questo parlare non solo non cambia le situazioni esterne, perché sarebbe bello che con il parlare, ecco, con tutto quello che io non sono qualcuno addentrato nella politica assolutamente, guardo questo scenario, mi sembra tante volte qualche cosa così di tragicomico, questi che si alternano promettendo ognuno qualcosa di meglio dell'altro, qualcuno criticando semplicemente, ecco, sicuramente il debito dell'Italia non si estinguerà a parolacce. Questo è sicuro. I lavoratori non troveranno lavoro perché qualcuno urla, parla. Il frutto, col frutto della bocca, l'uomo sazia il corpo, si sazia con il frutto delle sue labbra. E io proverei a dirti, nel corso di una giornata, di vedere, ecco, di fare una specie di grafico, cioè di come hai parlato, di quanto hai litigato, di quanto hai detto parole di giudizio, di critica, di discriminazione, e di quanto questo corrisponde poi alla tua tranquillità, al tuo benessere. Certe volte riuscirete ad arrivare fino a sera senza avere litigato con nessuno, miracolo. Io dico nessuno, neanche con voi stessi, ecco, perché tante volte ci litighiamo con noi stessi, non è che ce l'abbiamo solo con gli altri, no? Se chiaramente tante volte viviamo questa possibilità di avere parlato lode, benedizione, o almeno di non avere parlato maledizione, tante volte stare zitti è meglio, diciamo, che parlare qualche cosa di negativo. Io vi dico che quel giorno, quando siamo così, abbiamo in parte lodato Dio, abbiamo benedetto le circostanze, abbiamo benedetto la persona che ci voleva fare andare fuori dai gangheri, il potere della lingua, del parlare, ha un effetto ansiolitico estremo nella nostra vita. Ma lì dove ovviamente la nostra lingua, il nostro parlare viene collegata alla paura, all'insicurezza, alla paura dell'abbandono, alla paura che l'altro non ti ama abbastanza, alla paura, alla paura, alla paura, alla paura, e quindi all'amarezza, 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 con le nostre labbra saremo sempre più affamati, e più parliamo e più cerchiamo di sfamarci parlando negativamente, e più fame abbiamo. Infatti di solito come finisce poi una lite in questo senso? Col silenzio di tromba, no, di tomba. Perché? Perché si arriva a punti dove ci si accorge che il parlare non è collegato all'amore, ma è collegato al desiderio di prevalere, è collegato al desiderio di cadere sempre in piedi, di avere sempre ragione. Tante volte ci sono o tanti mogli o tanti mariti che sono, hanno questo tipo di parlare, cioè nel senso che devono parlare e non la smetteranno più fino a che l'altro, il compagno, la compagna, non dicono hai ragione, se no continueranno così, tipo la carica. E quindi capite bene come lo scrittore qui dice che morte e vita sono in potere della lingua. E questo è incredibile, ancora una volta sottolineare, che col nostro parlare, col nostro esprimere, noi possiamo ammazzare come possiamo resuscitare. Meno male che non si realizza in maniera proprio letterale, perché sennò saremmo tutti morti. Ma è importante, non è da sottovalutare il fatto che il parlare collegato al nostro istinto, alle nostre paure, uccide. Uccide perché chiaramente si discosta dalle ingiustizie, e non sto dicendo che noi dobbiamo benedire le cose sbagliate, non sto dicendo che dobbiamo lodare Dio per le cose che non vanno, ma riuscire a lodare Dio, a benedirlo, indipendentemente da quello che sta succedendo. Questo è il punto, questa è una sfida difficile, è difficile, ed è difficile per tutti, non solo per quelli che fanno parte del gruppo della lode e dell'adorazione, che in teoria dovrebbero essere persone che hanno imparato di più a vivere questo stile di vita, per cui appena arrivano qua dovrebbero continuare, questo è un piccolo appunto a noi, dico, perché ci sono pure io da quella parte, cioè dovrebbero continuare nello spirito della lode, non arrivare qua che stanno già urlando gli uni contro gli altri e poi dico no, ora basta, spegniamo il rubinetto maledizione, qui dobbiamo lodare, allora zitto, cambiamo canale. No, ma dovremmo imparare la lode come un linguaggio, come qualcosa che anche se vede il male riesce ad essere costruttivo, riesce a essere propositivo, riesce a essere misericordioso. Sapete, Dio è così. Non è che ci vede fare un errore e ci manda a quel paese. E se fosse così, già saremmo tutti a quel paese. Lui ci vede fare un errore e ci ama. E se ci potesse parlare ci direbbe perché? Tranquillo, non ti preoccupare. Anzi, proprio vorrebbe essere più vicino a noi nei momenti in cui siamo più intrattabili, in cui nessuno si può avvicinare a noi. Non so se vi capitano ogni tanto questi momenti dove nessuno si può avvicinare e bisogna tenervi a distanza di sicurezza perché lanciate scariche elettriche. Quindi allora il modo migliore è tenersi a distanza. Dio non si tiene a distanza. Perché? Perché Lui ha deciso di vincere il male con il bene, quindi di vincere la bestemmia nostra con la benedizione sua. È difficile da capire quest'ottica, fratelli, sorelle. Tante volte è difficile per me convincere quelle persone che hanno questo impulso coatto, questa tendenza ossessiva a bestemmiare, e quindi chiaramente pensano che Dio ormai li ha cancellati, li ha distrutti. È difficile per me convincerli che Dio, certo, non è contento di essere mandato a quel paese, ma come uno che ama non si lascia impressionare dalle parolacce, ma cerca di guardare oltre e di vedere dietro la persona che sta esprimendo la parolaccia il bambino, la bambina ferita, cerca di esprimere benedizione, consolazione. Morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Voi non avete idea di come diventa fondamentale scoprire una parolaccia, comunicazione costruttiva, positiva, collegata a Dio dentro di noi e capace. Ricordate Mario Merchiò cosa ci ha lasciato detto? Benedite! Quando incontrate qualcuno, trasferite questa potenza della benedizione, perché c'è vita nel parlare e non nel parlare positivo, cioè superficiale, ma nel parlare la benedizione di Dio. Sempre in Proverbi mi viene in mente un altro versetto, Proverbi 12, verso 18. C'è chi parlando senza riflettere trafigge come spada. Non so se anche a voi capita di parlare senza riflettere. Cioè, prima viene la parola, di solito la parolaccia, e poi c'è la riflessione postuma, successiva, come a dire che sarebbe bello se imparassimo prima a riflettere e poi a parlare. E quando dico riflettere non sto dicendo essere estremamente razionali, perché tante volte con tutto che possiamo essere razionali la parolaccia si scappa sempre, con tutto che sappiamo che farà male ci fermiamo un attimo, anzi prendiamo meglio la mira. Ci sono persone che si fermano un attimo per capire ancora meglio come colpire con una parola che sei sicuro che farà molto male a chi gliela dai, perché non è importante fare un po' di male, ma in quel momento devi fare molto male. Ovviamente come suggeritore non c'hai mica lo Spirito Santo, questo mi pare ovvio dirlo, ma dentro c'hai sicuramente il ladro che viene per ammazzare, rubare, a distruggere, che ti vuole dare parola di morte, che ti vuole dare veramente parole che distruggano e non che conferiscano grazia a chi li ascolta. E lì certamente riflettere non ha a che fare, rifletto un poco e così do una parola ancora più cattiva. No, il riflettere a me porta in mente subito riflettere l'amore di Dio, riflettere su quello che Dio è, su quello che Dio ha fatto, sul fatto che Dio è stato misericordioso con te e con tutte le parolacce che gli hai detto e con tutte che tante volte gliele dici, non nel senso proprio parolaccia, ma lo mandi a quel paese, lo ignori, lo credi non capace di guidarti, cioè lui continua ad amarti. Allora se un attimo riflettiamo in questo senso prima di parlare, e allora comprenderemo che così come Dio è misericordioso con noi, possiamo esserlo a nostra volta con la persona che invece in quel momento vogliamo ferire, perché ci ha ferito naturalmente. Non credo che nessuno, sì, c'è qualcuno che proprio tante volte in una maniera sottile e perversa cerca di ferire l'altro per vedere quanto resiste, perché questo è un segno di quanto ti ama. Ma questi sono meccanismi un poco subdoli, strani, che ma avvengono anche questo, cioè quello di vedere, vediamo quanto mi sopporti, è lì parolaccia, è lì giudizio. Poi appena quello non ce la fa più dice, ah scusa, scusa, e facciamo tante volte dei test, ma facciamo dei test diversi, impariamo a innaffiare le persone con parole di amore, di benedizione, perché Dio benedice, Dio fa piovere sui giusti, dice la scrittura, è sugli ingiusti, non gli dice no, questo non ci piove, non ci deve piovere, tipo nuvola di fantozzi, anzi che ci piove sempre. No, lui è equo e vuole che anche noi impariamo questa dimensione. Quindi parlando senza riflettere, c'è tante volte chi pensa parlando, come si dice, pensa parlando, sì, diciamo praticamente direttamente il pensiero lo traduce in parola. Non so se siete così o se conoscete qualcuno che fa così, e poi chiaramente si mette un po' nei pasticci, perché ovviamente le persone non sono abituate ad ascoltare quello che è il pensiero. Fino ad ora non siamo arrivati alla telepatia, però normalmente quello che tu hai nel pensiero sono considerazioni abbastanza istintuali, egoistiche, egocentriche, per cui l'altro viene spiazzato se tu pensi parlando. Tu pensi, rifletti, poi valuti, anche nel giro di 5 secondi, dicono, ci sono persone che dicono, aspetta, ti rispondo domani mattina. O ci sono persone direttamente che siccome hanno una latenza alta, gli parli e poi la parola rimane là e non ti rispondono più. Poi gli devi scrivere, fare una domanda in carta da bollo per vedere se danno una risposta. No, chiaramente si spaventano di parlare e capisco bene, ci sono persone che sono state così traumatizzate, hanno fatto così danno con la parola che per spiccicargli una parola ci vuole veramente quello che ci vuole. Non è bello poter trafiggere, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Che bello quando possiamo parlare e non dovete fare logoterapia, terapia della parola, che gran parte di tutta la psicoterapia è basata su una parola che guarisce, che dà spiegazione, che dà tranquillità, che rassicura, ma dobbiamo imparare nei nostri rapporti quotidiani a poter usare una lingua saggia. Saggia che significa? Uno, se tu non sai, è inutile che parli. E qua stiamo parlando di dati, di storie. Tante volte si fanno discussioni incredibili tra una persona che dice una cosa, l'altra che risponde ma non c'era. Quindi tutta la sua risposta è una specie di immaginazione di quello che sarebbe potuto avvenire se lui fosse stato lì. Mi che cose complicate. Cioè, quindi se non c'eri non puoi dire la tua. Ma saggezza intesa come non solo conoscenza dei fatti, ma come sapienza che viene dall'alto. Ricordate lo stesso Giacomo cosa dirà? Che la sapienza che viene dall'alto è pura, cioè non è perversa, pacifica, mite, arrendevole, non è di parte. Noi tante volte parliamo di parte, no? Si vuole da parte nostra. È difficile trovare quella persona che dice no, non ti preoccupare, no, sono io che ho sbagliato, lascio, no, sono io, no, sono... Cioè, questo, ogni tanto nei film vediamo queste scene di qualcuno che si dispiace e si accolla tutta la colpa, ma io temo che la realtà è un po' diversa. Sei tu, no, sei tu che hai sbagliato, sei tu che non capisci. Se... Con la parola... morte, vita, e Dio ci ha dato quella risorsa interiore dove attingere e dove trovare parole che non solo non feriscano, ma parole che creano, parole che determinano vita. La lingua dei saggi procura guarigione. Questo potrebbe essere un versetto pure da usare per i psicoterapeuti cristiani. Cioè, la lingua dei saggi e la sapienza è una sapienza, come abbiamo descritto, che non giudica, che non mette l'altro in difficoltà. Che volta vi parlerò di una triade di Rogers, non, ma che dice il pastore oggi? Sono tre modalità con cui lui ha creato una psicoterapia che si chiama non direttiva. E guardate che, sapete com'è che Roger ha creato questa psicoterapia non direttiva? Lui faceva parte di una famiglia cristiana legalistica dove era sempre preso a colpi di versetti. Poi crescendo probabilmente ha capito che Dio non era così come gliel'avevano descritto e ha creato, chiaramente ha studiato psicologia, eccetera, eccetera, e poi è arrivato a questa forma dove c'è un estremo rispetto per la persona, dove c'è un'estrema empatia, cioè immedesimazione, simpatia, cioè nello stesso pathos della persona, non dove la persona sta così e l'altro può morirti davanti e tu non ti impressioni, dove c'è un'empatia, dove non c'è però un giudizio, e quindi dove poi alla fine, guardate un poco, senza necessariamente essere cristiano, la parola guarisce. La parola guarisce. Tant'è vero che molti, anche senza essere cristiani, usano queste modalità e funzionano. Se tu dici una parola dolce, è chiaro che si calmano le acque. Se tu lanci veramente un'imprecazione, scateni uno tsunami. Ultimo versetto. Sempre in Proverbi, sì, mi pare che c'è un verso. No, Giacomo non lo leggiamo, poi ve lo leggete voi, quando parla di questo membro particolare, la lingua, che è più difficile da governare delle navi, di tutte cose, cioè con la quale benediciamo Dio e malediciamo gli uomini. E Giacomo dice, ragazzi, non può essere così, non possiamo far uscire dallo stesso rubinetto acqua amara e acqua dolce, impariamo, non è una cosa automatica, impariamo a fare uscire una parola che guarisce, che sana. In Proverbi, mi pare al 12, se non ricordo male, vedo subito, così prendete fiato. No, al 18 sempre, capitolo 18, verso 13. Guardate ancora quanti, troverete centinaia di perle preziose per la comunicazione. Ci ritorneremo sulla comunicazione perché è troppo importante. Guardate cosa dice al verso 13 di Proverbi 18. Chi risponde prima di avere ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Vi dice qualcosa? Com'è difficile ascoltare l'altro fino a che abbia terminato la sua esposizione? Ma tante volte è così tale il desiderio di prevalere, di dimostrare che sia ragione, che non diamo neanche il tempo all'altra persona di esprimere quello che lei pensa e quindi gli parliamo sopra. Che sarebbe come praticamente uno poverino che si sta cercando di alzare, gli chiamiamo in capo, lo schiacciamo col linguaggio, con la parola. Ma ancora qui la scrittura non dice che chi risponde prima di aver ascoltato mi è un Dio, cioè questo già direttamente ha avuto la rivelazione perfetta di quello che avrebbe detto, ecco perché non c'è bisogno che tu me lo dici, io già lo so quello che tu mi devi dire, quindi prima ancora che me lo dici io già direttamente ti contesto. Cioè, questa è una sapienza sovrannaturale, no, questo è un egocentrismo estremo, il fatto di non valutare l'altro come allo stesso livello, ma come non interessarsi veramente di quello che pensa l'altro, ma interessarsi semplicemente di se stessi. Quindi, come vedete, il parlare che nasce da un egocentrismo, da un egoismo profondo, direttamente risparmia all'altro di parlare. Non c'è bisogno che parli, già ti rispondo. È tremendo questo. È tremendo quando si fa nella comunicazione del matrimonio, è tremendo quando si fa nella cura pastorale, dove già il pastore, prima ancora di ascoltare la persona, già gli dà la ricetta perfetta, uno, due, tre, come il medico curante, no? Quando hai ascoltato due o tre sintomi, direttamente, prenditi questo, questo, questo e questo, e vai! No, a quel paese, vai in pace, vai... Come è importante, ci alziamo in piedi. Cristian. rispondere prima di aver ascoltato è un segno non di intelligenza, ma è un segno di follia. E qua poi la scrittura conclude dicendo: rimane confuso. Non solo fa confondere l'altra persona, perché l'altro dice: ma questo mi sta ascoltando, ma rimane confuso, perché alla fine, se l'interesse è comunicare, non dominare, non controllare, il desiderio più grande dovrebbe essere quello di empatizzare, di comprendere. E le parole dovrebbero aiutarci a comprendere. Se non ci aiutano a comprenderci, meglio che non le usiamo. Se non ci aiutano ad essere più vicini, facciamo il silenzio. Sono tutte quelle cose, sapete, che noi usiamo tante volte, sono bellissime, ma usate male. Anche la scrittura, la dottrina, tante volte abbiamo detto che usata male alla fine non ci porta a Cristo, e allora non ce ne facciamo niente di una dottrina, di una teologia che non ci porta a Cristo. Diventa solamente disquisizione teologica. No, è così, no, ecco lì, non di qua, no, questo non è così, questo è falso, questo è eretico, questo è apostata, questo è apostolo, questo è apostata. È così con la parola. Se la parola non è collegata al Logos e magari al Rema di Dio, a quella parola più specifica che nasce, e allora diventa o un sistema di incomunicabilità o un sistema di combattimento. E anziché le mosse di karate, di jiu-jitsu, di judo, di taekwondo o non so quale, noi facciamo le abilità semantiche per cercare di colpire la persona nei punti giusti e disarmarla. Dio non ha fatto così nella mia vita. Quando non lui ha scoperto, lui le sapeva le mie nudità. Quando io le ho scoperto le mie nudità e pensavo di dover essere colpito, lui mi ha rivolto parole di amore, di guarigione. E anche con te, non l'ha fatto solo con me perché sono più simpatico, lo ha fatto anche con te e lo fa anche con te. Parole che guariscono. Però ti sta dicendo questa mattina: così come ti piace ricevere le parole che guariscono da parte mia, così come sei edificato nello scoprire qualcuno che ti incoraggia da parte mia, e così come sei ferito da qualcuno che usa la Bibbia come una clava e ti ferisce, questo non ti fa piacere. Così impara a saziarti col frutto delle tue labbra e a saziare gli altri e a benedire e a guarire gli altri con parole che edifichino, che costruiscano, che conferiscano grazia a chi le ascolta. Amen. Preghiamo. Signore, non abbiamo solamente bisogno di un vocabolario nuovo questa mattina, ma abbiamo bisogno di scoprire quella benedizione che ci fa ricchi e che possiamo trasferire. Abbiamo bisogno di scoprire quell'amore che ci ha amato, ci ama e ci perdona, per estenderla ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, ai nostri mariti, alle nostre mogli, ai nostri figli. Grazie per queste parole che impareremo a dire e che anziché scatenare le tempeste, le faranno terminare. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.